No, è lo sforzo, insomma, e appunto tu ti sei sentito emarginato per lungo tempo e di fatto inserito, anche orgogliosamente non sei mai stato. Mucino è dovuto, tra virgolette, scappare negli Stati Uniti. A mio parere il mucino statunitense è migliore del mucino italiano.
Anch'io dico, ne sono convinto anch'io, è più libero, è più incisivo, ci sono meno ammiccamenti di quanto non ci siano in certi film di Muccino, invece in cui l'amore, ecco, lì mi sembra che sia molto molto stiracchiato, ci sia un po' troppo presente queste storie di intrecci, di storie. Ho visto anche l'ultimo, però ripeto, io in lui vedo sempre che c'è questa grande qualità di usare il cinema, di fare cinema, ecco, che è di pochi registi italiani.
Faccio una provocazione autolesionista, sia lei che Muccino spesso vi lamentate, tra virgolette, dei critici.
Ah, sì?
Però ho l'impressione che li stiate a sentire più di molti altri registi.
Io moltissimo, io sono condizionatissimo dai critici, io sono ancora quello che vede nei critici la commissione dell'esame di maturità. Cioè va a vedere i voti e li subisce, e come con l'arbitro, li odio quasi tutti, e sono quelli che mi amano, che sono, ormai se n'è andato quello che mi amava più di tutti, che era Tullio, e quindi ho perso un bel pezzo di anche forse uno dei migliori, tra l'altro, ma però li subisco, sì, è vero, non posso dire che, e pensa che la critica non serve a niente, non cambia, non ti fa vendere un biglietto in più, una buona recensione di Mereghetti, una cattiva recensione di Mereghetti non cambia un voto, non cambia un biglietto, non sposta niente. Eppure io sono ancora quello che lo va a leggere e che magari ci sta male.
A proposito di questo, rendiamo giustizia a un errore di stampa, perché ne abbiamo già parlato con Pupi su FinTV di questa settimana.
FinTV
di questa settimana è comparso un 2 a una sconfinata giovinezza, che era destinato invece a Zio Bonmi di Apichapong, Guerra State Cool, il film vincitore di Cannes.
Il film vincitore di Cannes ha preso due
da parte mia, sì, non sono uno tenero, e invece il voto di Pupi era 7 e verrà, come dire, corretto la prossima settimana, martedì.
Ce lo auguriamo.
Me lo auguro, anche perché sennò vado lì e gli spezzo il collo, perché veramente no, ma perché devo dire che posso dire una cosa, il sistema dei voti è un sistema infame, non solo infame, è bello perché secondo me in un paese
Bello per chi li dà.
No, bello perché secondo me in un paese vigliacco come l'Italia è una presa di responsabilità, e allo stesso tempo però è una sofferenza assoluta, cioè nel senso, dare un voto non ti permette di spiegare, dà solo il voto e basta, e quindi quando poi qualcuno sbaglia il tuo voto poi in maniera così clamorosa, ti senti morire, perché
ma non c'è un eccesso di sintesi nel voto?
Certo, no, quello dico, è l'eccesso di sintesi che ti fa soffrire, soprattutto se si sbaglia. Già ti fa soffrire darlo, perché tu dici ma no, forse.
Ma voglio dire, se tu dovessi votare Quarto Potere con la classifica che ci avete a FinTV, quanto gli dai?
Ma io gli darei 8 forse, però non sono un fan sfegatato.
Vabbè, allora 8.5, non so.
Darei, il mio 10 lo darei a Apocalypse Now.
Eh?
Il mio 10 lo darei ad Apocalypse Now.
Cioè non si sale di più. È il più bel film 13. Fatto nella storia del cinema, Apocalypse Now.
Io, ecco, questa, perché quello secondo me è un sistema di voti anche personale, nel senso che per me è il più
importante. Ma è un range troppo ristretto, dovreste avere 100 voci.
Sì, questo è vero.
100 voti sarebbero più apprezzati, perché avere 75,4 è una cosa che già ti fa capire che questo ci ha pensato, ha ragione, ma stare fra l'1 e il 10 è veramente troppo riduttivo, è una sintesi troppo.
Devo dire che è una bellissima idea. Adesso dirò ad Aldo Fittante, il direttore di FinTV,
di mettere 75,4.
Decimali anche. Perché secondo me veramente c'è una grandissima. Allora capisci che c'è veramente. Hai distinto certe cose, sei entrato in contatto con la cosa e l'hai pesata. Ma sei soltanto 10 cose, fra 2 e 3. apparentemente per un regista non ce ne sono, prendi 3, prendi 2, che te frega, che differenza c'è? Invece fra 240, fra 227 e 238 ci può essere una certa differenza.
Però è meglio delle stellette che sono 4 o 5 al massimo, quindi
anche della faccina che ride, la faccina storta,
quella sono addirittura 3,
quella è ancora più riduttivo.
Bene, allora adesso tra l'altro c'è Sepp che ci scrive grazie, ci fa i complimenti a noi, dice per aver portato a casa Pupi Avati e a lei per essere Pupi Avati.
Momentaneamente.
Allora adesso mandiamo un brano, pubblicità e poi torniamo fra pochissimo.
That wonderful thing she did with Mel Charme. I mean they used to sing together and they were great.
I find romance. No kisses.
A fine romance, my friend, this is.
You're colder than the seals in the Arctic Ocean.
At least they flap their fins to express emotion.
A fine romance, may a good fellow.
You take romance, I'll take jello.
I might as well play bridge with my old maidettes. We haven't got a chance. This is a fine romance.
Il PC è bloccato. Mi sa che si è preso un virus. Oddio, si è spento!
Ho una soluzione.
E quell'idea di realizzare il sito web per il nostro negozio?
Ho la soluzione. Soluzioni informatiche di Juan Carlos Amati. Al 331-867-100. E su amatiinformatica.it.
Il rubinetto perde acqua.
Ho la soluzione. Prendo lo straccio.
Amatiinformatica.it. Per tutti i tuoi problemi, o quasi.
Non so cosa è successo, ma sono rinchiuso in una cassa. Sepolto. Vi prego, mandate qualcuno, vi supplico.
Ok, signor Corlo, io adesso.
Aspetta. Come conosce il mio nome? Che sta succedendo?
Ryan Reynolds. No.
Barrier, Sepolto. Dal 15 ottobre al cinema.
Finalmente da oggi Radio Rock è anche sul tuo iPhone. Mo te spiego come devi fa. Prendi un iPhone, o te lo compri o te lo fan prestare da chi vuoi te. Gli dici che è una cosa urgente. Entri nell'Apple Store, scarichi gratuitamente l'applicazione, dopodiché fai come il vento, ci ascolti streaming dall'iPhone. Chiaro, no? Semplice, no? Facile, no? Da oggi Radio Rock è anche sul tuo iPhone o su quello di chi te lo presta.
Love Club Party e Radio Rock Live Club presentano Love Live Party. I venerdì di Radio Rock di nuovo insieme in un'unica grande serata.
Dobbiamo stare vicini, vicini.
Tutti i venerdì, a partire da venerdì 15 ottobre, all'Alfeus. Tributo ai Queen con Innuendo.
Radio Gaga.
A seguire molte discoteche con molte musiche diverse.
Dance, New Wave 80, Dark, BM, Indie Alternative. Alleva Samore. Con DJ Oreste,
DJ Armandino, Prince Foster e Special Guest.
Sale Smokers, interno ed esterno. Molti salottini relax.
Quindi non mancare venerdì 15 ottobre all'Alfeus Love Life Party. L'inaugurazione. Tributo ai Queen con gli Innuendo in concerto.
Vicini, vicini.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17,
21. It was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. Now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.
Allora, rientriamo in diretta, sono le 9.42, questa è Radio Rock, io sono Emilio Pappagallo con voi insieme a Boris Sollazzo, come ogni venerdì, ospite graditissimo e speciale di quest'oggi, Pupi Avati, che ci sta raccontando tante cose. Adesso così un commento sui brani di questa compilation.
Questo credo che siano delle canzoni più struggenti che si siano mai composte, e questa esecuzione di Frank Sinatra, It Was a Very Good Year, su una riflessione su tutta la sua vita attraverso degli squarci, dei bagliori, delle varie età. Ho citato prima La sconfinata giovinezza. Ecco, se c'è una canzone che ha influito sicuramente sul produrre la miscela giusta emotiva per poter scrivere quel testo, è questa.
A proposito di quello che dicevamo prima fuori onda, c'è un messaggio che fa: oh, finalmente a Radio Rock c'è qualcuno che capisce di cinema.
Grazie.
Senti, visto che parliamo di musica, c'è una tassa che devi pagare, cioè c'è un aneddoto che secondo me tutti vogliono sentire, almeno da quello, l'abbiamo annunciato da due giorni che venivi e molti ce l'hanno chiesto. Guarda, anzi sono due le cose che ci hanno chiesto. Parto dalla prima, leggendo la prima di copertina della tua autobiografia, che è Sotto le stelle di un film, edita dal Margine. Leggo le prime tre righe. Il mio sogno era diventare un grande clarinettista jazz, ma un giorno nella nostra orchestra arrivò Lucio Dalla. Continua tu.
Sì, no, mi imbarazza perché ormai l'ho raccontato in tutte le salse, in tutti i luoghi, e insomma, vabbè, se devo farlo lo faccio. Niente, io ero il miglior clarinettista jazz di Bologna, mi muovevo, camminavo, mi pettinavo, mi vestivo, mi approcciavo con la gente, con le ragazze, come miglior clarinettista di Bologna, quindi vivendo una condizione di privilegio estremo. fino a quando suonavo in un'orchestra universitaria fatta tutta da ginecologi, che era una cosa molto particolare, io ero l'unico che non faceva ginecologia, e il capo dei ginecologi un giorno mi dice: vai a ascoltare questa band, piccola band di ragazzini che suona in una fonderia. Io vado in questa fonderia dove c'è, con la supponenza, la supponiamo, l'aria di Emilio Canadisi di Bologna, è arrivato qua e questi ragazzini tutti intimiditi suonavano, e suonavano malissimo. Allora mi avvicino a uno di loro, più basso di tutti, dico: Lucio, guarda che il clarinetto non si suona, le mani si tengono, se no non riesci a chiudere bene i buchi e premere le chiavi. Oh, grazie Pupi, prego Lucio. E poi dico: Lucio, guarda che lancia il bocchino sotto, non si gira così, tienilo sotto, vedrai che il suono insomma ti esce. Oh, grazie Pupi, prego Lucio. E così, grazie Pupi, prego Lucio, andiamo avanti per una mezz'ora, un'ora, fino a quando, dopo averli benedetti, mi allontano, e lasciando quello che è un complimento generico: bravi, bravi, continuate così. E non avrei mai immaginato che un mese dopo il capo dei ginecologi mi avesse detto: perché non facciamo qualche brano con due clarinetti? E dico: ma perché? Noi eravamo la migliore orchestra d'Europa, avevamo vinto Joan Pen Captain Tib, il festival, quindi facevamo concerti in tutta Europa. E dico: perché due clarinetti? Dice: perché così variamo un po' il repertorio, c'era una banda olandese che suonava con due clarinetti. E dico: ma chi sarebbe l'altro? Ma ho sentito un certo Lucio. Dico: non è quello là, quel Lucio che si... Sì, perché? Quello là fa schifo, Nardo. Ma che fa schifo? No, era solo un benino, poi tanto faceva un pezzettino solo, che chiamo, se vuoi chiamare chiamalo pure. E arriva Lucio: ciao, ciao, grazie Pupi, prego Lucio, facciamo questi pezzettini, un pezzettino, montiamo sto pezzo. E a un certo punto, a metà del concerto, entrava Lucio, si metteva di fianco e poi rientrava. Dopo 3, 4, 5 volte, mi sembra Francoforte, non so dove fosse, una sera un concerto, lui dopo parte con un assolo. Io rimango basito e guardo gli altri della band e dico: adesso quando finisce il concerto questi gli fanno un mazzo grande come una casa, perché non si fa una cosa così. Al contrario, alla fine del concerto tutti: bravo Lucio, che bello il solo, domani fanno i due. Io naturalmente, suonando lo stesso strumento, ero in una situazione di conflittualità, non potevo esprimere, manifestare la mia insofferenza riguardo a queste ingiustizie. Da quel momento l'ho incominciato a fare un sacco da soli, e da quel momento l'ho incominciato a suonare bene, e questo è il mistero del talento. Per cui io, arrancando come un pazzo, studiando scale, arpeggi, ascoltando più dischi, facendo tutto quello che uno deve doverosamente fare per essere il migliore, non riuscivo, mi peggioravo, regredivo, mentre lui, con un clarinetto tutto scassato, senza studiare mai, con le ansie tutte rotte, suonava tutte le sere meglio. C'erano delle sere che faceva degli assoli strepitosi, e io facevo finta di suonare ormai. Io facevo, chiudevo gli occhi, battevo il piedino, muovevo le dita, facevo finta di soffiare, ma non emettevo suono. Ero talmente inibito dal suo talento che mi aveva travolto un camion, un autotreno. Mi aveva totalmente investito, fino a quando non sono arrivato al momento in cui ho deciso che dovevo chiudere questo rapporto, risolverlo in qualche modo, ed è accaduto a Barcellona. Siamo arrivati con un tassi, siamo passati sotto la Sagrada Famiglia, ho detto: questa mi serve. E la mattina dopo, e la sera, ho detto: Lucio, domani ti voglio far vedere Barcellona dall'alto. Oh, grazie Pupi, prego Lucio. E siamo andati sulla Sagrada Famiglia e siamo arrivati fino al pinacolo più alto, e arrivati lassù non si poteva salire allora. Lucio si affaccia e guarda giù Barcellona. Com'è bella Barcellona dall'alto, Pupi, ma è meravigliosa, grazie per avermi portato. E poi sente l'ansimo dell'assassino e si gira e mi guarda negli occhi, vede che ho gli occhi iniettati di sangue. Io non gli volevo far vedere soltanto Barcellona dall'alto, gli volevo far vedere anche dal basso, cioè in un'inquadratura unica, lo volevo scaraventare giù e liberarmi
in un tollimento violento.
Sì, in una zoomata, e volevo liberarmi totalmente, definitivamente, di quello che era diventato il problema della mia vita, che si era interposto fra me e il mio sogno. Fortunatamente lui mi ha guardato e mi ha detto: ma sei scemo Pupi, perché ha capito che lo buttavo giù, è scappato giù. E abbiamo salvato Lucio Dalla, è un grande cantautore, un grande poeta
e anche un grande regista.
Ma non lo so, io comunque non sono andato in carcere.
Ma Pupi Avati si dice, ma lo dice anche nell'autobiografia, è molto vendicativo, perché il sapore, no, almeno da quello che ho letto, il sapore della vendetta,
no,
è comunque più...
Guarda,
più...
io sono, sì, il mio segno Scorpione vorrebbe, insomma, induce a pensare che uno debba essere così. In realtà non sono, lo sono potenzialmente, lo sono nel desiderio di poterlo fare. Nel momento, e ormai alla metà, mi è capitato un'infinità di volte che si sia ripresentata l'opportunità per poterlo fare. Non l'ho mai fatto. Proprio non, ma neppure facendolo pesare il fatto che non l'abbia fatto, non ho mai fatto. Lo sono fino a quando non posso farlo. Nel momento in cui si manifestano, si realizzano le condizioni perché io possa esserlo, ecco, a quel momento, in quel momento io sono veramente totalmente indifferente, sono già appagato.
Forse essere grandi nella mancata vendetta è la vera vendetta.
Ma non farlo mai, ma senza neppure farlo pesare, quella persona non lo capirà mai che io ho desiderato vendicarmi. È una cosa che risolve i rapporti, così si chiudono da soli nella... però insomma no, mi dispiacerebbe che si pensasse che sono una persona vendicativa.
Ci sono tanti registi, grandi registi, che amano la musica in maniera spropositata. Penso a Gabriele Salvatores, che ha sempre confessato che, diciamo, si è felice di essere un regista, ma lui sarebbe voluto essere una rockstar.
Io penso anch'io di essere un musicista fallito. Se dovessi mettere una definizione nella quale mi riconosco, è un musicista fallito.
Ma perché questa seduzione, secondo te?
Perché la musica ha un potere evocativo che il cinema non ha. La musica veramente è lo strumento della comunicazione, dell'emozione più astratto, che ha meno a che fare con la realtà, con le cose. Io poi adesso, stamattina, ho portato una compilation di canzoni, perché mi aveste chiesto canzoni. Ecco, io ascolto anche molta musica che non è necessariamente vocale, ma è strumentale, sia classica che jazz. E la musica è veramente uno strumento che esige una complicità. Cioè, io ti propongo una cosa, ma tu te ne appropri, la fai tua, e attraverso la tua esperienza di vita la fai diventare la tua emozione, quella che è la mia emozione, in uno scambio che è indefinibile, che ha a che fare appunto con qualche cosa che è l'ineffabile, che non si può definire. E questo è un rapporto che solo chi ha suonato in una band, con gli amici, certe sere improvvisamente un collettivo, che vuol dire suonare tutti assieme, di un Royal Garden Jazz Blues, improvvisamente diventa fantastico, no? E succede un'alchimia per la quale in quel momento stiamo suonando tutti meravigliosamente bene, nessuno sta incidendo, non rimarrà senza, però noi e il pubblico improvvisamente si stabilisce questa storia d'amore che è un amplesso, un orgasmo, una cosa che non succede certamente col cinema.
Bene, ci sono anche parecchi altri messaggi. Alessio ci scrive: ho avuto la fortuna di conoscere Giovanni Bruzzi, mi ha raccontato come sono state sviluppate le partite di Regalo di Natale, affascinante.
Beh, Giovanni Bruzzi ha il grande merito di avermi avvicinato durante una festa dell'Unità a Bologna, dove avevano fatto una mia personale, e mi disse: guardi, io sono un baro. Perché lei non si è mai occupato del gioco delle carte? E io dissi: ma mi racconti? E siamo diventati amici, hanno raccontato una sua storia della sua vita da biscazziere, e ho pensato, in effetti, in un momento di grande difficoltà, dopo un insuccesso di un film pazzesco, dovevamo fare il film più economico, come Casa Finestre. Guarda, è strano nella vita come noi ci rammarichiamo degli insuccessi. Gli insuccessi sono sempre il preludio a qualche cosa di straordinario. Cioè, è veramente il soccombente, quello che ha perso, matura dentro di sé tutti quegli anticorpi, tutte quelle cose, quelle necessità di essere totalmente risarcito.
Sì, non c'è problema, lo facciamo.
Non so di chi è. È un cellulare.
Se vuoi te lo portiamo, sì. Puoi anche rispondere in diretta.
Va bene. No, vabbè, Giovanni Bruzzi ha questa grazia, ha questo grande merito, per il quale chi è? Pronto? Giovanni Bruzzi ha questo grande merito, che mi ha infuso questa cosa, questa passione, che io sono molto vigliacco. Per me il denaro, Io non sono, il denaro conta pochissimo nella mia vita, però il denaro sprecato. Io pensavo, quando vedevo in compagnia teatrale, facevo il musicista di scena, le serate degli attori di teatro che sperperano regolarmente, giocandosi, almeno allora, nei tempi romantici, le loro settimanali, le loro paghe, pensavo quanti dischi, quanti libri, quante cose belle avrei potuto comprarmi con quei soldi, piuttosto buttare gli spreci. E invece loro compravano delle emozioni fortissime, compravano la sconfitta, che è una botta di adrenalina terrificante, la compravano con la sconfitta. E allora l'ho capito e ho fatto questo film, ho scritto questo film che era il film più economico che si potesse immaginare, perché erano 5 attori attorno a un tavolo, delle fiche e delle carte, poco di più.
In questo senso voglio fare una piccola similitudine. Ho l'impressione che questo comprare la sconfitta sia pure un tuo atteggiamento, cioè il puntare su attori su cui nessuno punta.
Bravo.
Certo. È sempre una partita al poker per te il cinema, perché veramente cerchi sempre di cambiare la carta.
L'ho sempre definito così, è un gioco d'azzardo in cui bisogna prevedere, appunto, mettendo sempre l'asticella un attimino più in alto, non seguendo quelli che sono i trend, le mode, eccetera, e utilizzando dei cast che sono in certi casi addirittura improponibili. Mi ricordo quando andai a proporre la Ricciarelli, non sai cosa accadde, ci furono da parte di quelli che dovevano essere i nostri compagni di viaggio, ci furono delle reazioni veramente scomposte. Eppure invece poi la cosa è andata a finire molto bene, ha vinto la stagione come miglior attrice dell'anno. Quindi sono delle cose che ti danno una grandissima. Altre volte non è andata bene, con Massimo Boldi in festival non andò bene, ma noi ce l'avevamo messa tutta perché andasse bene, però no, non è sufficiente la volontà. Certe volte sono delle miscele che si combinano, cioè, adesso Serena Grandi, sto film sta ottenendo un consenso critico che nessuno avrebbe mai immaginato, che una famosa negli anni dei tinti brass vari per improvvisamente si scoprisse che sapeva pure recitare.
Io volevo fare una domanda che sarà banale, sarà scontata, però mi piace fare perché secondo me è suggestiva, e cioè volevo domandare a Pupi Avati, in una, insomma, carriera di tantissimi film, qual è secondo lui il film più sottovalutato, cioè il in parte ne abbiamo parlato anche fuori onda, cioè il film che rivedendolo lui giudica migliore e che ha ottenuto invece un risultato più basso rispetto a quanto avrebbe meritato, e quello invece così giocando anche il più sopravvalutato.
Il
cioè
più
quello...
sopravvalutato è Casa Finestre Garito, non ci sono dubbi, non ho incertezze. Più sottovalutata, a mio avviso, si chiama Le strelle nel fosso, che è un film che hanno visto in pochi. Io ho una gigantografia di un telegramma dietro la mia scrivania, in cui il distributore, a fine 78, mi annuncia, Angelo Stella mi annuncia, che il film è uscito al cinema Fiammetta di Roma. C'era un cinema che si chiamava Fiammetta, e aveva incassato 35.000 lire il primo giorno, il secondo giorno avevano chiuso il cinema per mancanza di spettatori. Credo che ci sia una regola come sulle navi, per le quali dopo il capitano e la cosa, insomma, possono, dopo 3 spettacoli senza spettatori, possono chiudere il cinema. Credo che allora c'era questa cosa. E quindi questo monito io me lo tengo dietro, perché è un'unità di, insomma, mi rammenta come sia stato doloroso nei riguardi di un film che io trovo nel quale mi riconosco ancora totalmente, anche se è un film di molti anni fa.
Io amo tantissimo, devo dire, la tua onestà intellettuale. Credo pochi artisti in generale sono capaci di tenere nella propria casa di produzione a foto di attori, grandi attori che hanno recitato per lui, locandine di film di successo e il telegramma con cui smontano.
Il telegramma è utilissimo, perché ti rammenta tutti i giorni
e ricordati di devi morire
Per uno che ha un approccio come il mio questo mestiere, non c'è una zona della rassicurazione, non c'è un momento. Io ho frequentato molto Federico Fellini negli ultimi anni della sua vita, gli sono stato proprio molto amico, quando ormai non era più Fellini, quando le persone che ci incontravano per strada su via del Babuino, abito a Babuino, lui viveva a Margutta, e passeggiavamo e ci fermavano e lo fermavano perché lo riconoscevano, non ce n'era uno che citasse un film del presente. Citavano tutti Dolce Vita, l'ultimo era Marcor. Dopo Marcor Fellini non è più esistito. Ecco, allora questa cosa lo faceva arrabbiare, lo innervosiva, lo irritava terribilmente. E Fellini io ho avuto il grande privilegio di vedere in copia lavoro, non so se chi ci ascolta sa cos'è la copia lavoro, vuol dire un film, allora non si montava in abiti, si montava ancora attaccando con la pellicola, lo scopo.